Adele ha 2 anni e mezzo e ormai da qualche mese ha imparato a parlare. Le parole hanno cominciato ad essere più scandite, le frasi si sono arricchite di aggettivi. Adele è felice, si vede. Sorride quando si rende conto di aver espresso a voce proprio quello che poco prima era solo nella sua testa. Poi però, alla vigilia del suo 3° compleanno, Adele si trasferisce da Torino a Berlino.
Houston, abbiamo un bambino!
Benvenute e benvenuti a bordo. Questo è Houston, abbiamo un bambino, un viaggio nella galassia dell'infanzia. Ascolteremo le storie di tante mamme e papà e del percorso che li ha resi genitori più competenti nell'esplorare il mondo dei bambini. Vi auguriamo buon viaggio! Ciao dalla redazione di Uppa. Io sono Miriam Lepore e oggi vi racconterò la storia di Adele e dei suoi genitori, Elisa e Marco.
La storia inizia in realtà già nel 2015, quando si era deciso un pochettino di valutare la possibilità di trasferirsi all'estero. Allora abbiamo iniziato a domandarci che ne sarà di Adele, perché ovviamente è stato abbastanza, cioè per un bambino è abbastanza complicato, no? Non ha gli strumenti per comprendere quello che sta avvenendo attorno.
Abbiamo fatto la scelta giusta. Elisa e Marco continuano a chiederselo ogni giorno quando vanno a prendere Adele alla Kita, la scuola materna tedesca che hanno scelto, e la trovano spaesata. La decisione di trasferirsi è stata la loro, e anch'essi si stanno adattando alla nuova vita lontano da amici e affetti.
Perché il tedesco non è una lingua che si impara in fretta, è una lingua molto complessa, i suoni sono completamente diversi, quindi non si può neanche andare per assonanza. E abbiamo detto, va bene, proviamo a fare la soluzione più strong. Abbiamo scelto, ho trovato vicino casa una kita completamente tedesca. E lì effettivamente ci è cascato un po' il mondo addosso. Dio, i primi mesi sono stati durissimi perché Adele piangeva tutti i giorni. Tutti i giorni, non voleva andare alla kita, tornava a casa.
Adele piange tutti i giorni, ma accade qualcosa di inaspettato che cambia il corso di questa storia.
Poi in realtà la svolta c'è stata quando alla Kita una bimba tedesca, si chiama Lonek, si è presa quasi, come posso dire, in custodia, no? L'aiutava in tutte le cose che doveva fare. E sono diventate molto amiche. E da lì abbiamo colto la palla al balzo e abbiamo anche cercato di stabilire un rapporto con i genitori. E questo devo dire ha aiutato tantissimo. Adele a sentirsi accolta in un nuovo ambiente, in una nuova cultura, e nello stesso tempo la bambina faceva un po' da tramite anche con le maestre. Cioè un colpo di fortuna di per sé perché c'è stata questa bambina e noi nello stesso tempo abbiamo colto la palla al balzo per riuscire a instaurare una relazione con questa bambina che la aiutasse in qualche modo a integrarsi nell'ambiente della Kita e a imparare la lingua. E poi da lì, devo dire che dopo i primi 6 mesi, Adele ha iniziato a capire molto bene, capiva tutto. Ancora aveva qualche problema a esprimersi, dopo i 6 mesi ha iniziato a parlare molto bene. Adesso ha iniziato le elementari e lei è totalmente bilingue, cioè lei riesce a tradurre da una lingua all'altra senza problemi.
La storia di Adele e Loneke è una storia di amicizia e di aiuto. In questo caso è la storia di una bambina tedesca che diventa amica di Adele e, come ha raccontato Elisa, la prende sotto la sua protezione e l'accompagna pian piano verso l'apprendimento della lingua. I pedagogisti danno un nome a questo meccanismo, lo chiamano apprendimento pupillare o peer education. Abbiamo chiesto alla pedagogista Elena Ravazzolo di spiegarci cosa significa e perché funziona.
Non sono solamente gli adulti ad educare. Molto spesso i passaggi educativi più rapidi, più veloci, i progressi educativi più veloci si riscontrano quando un bambino impara da un suo coetaneo una cosa qualsiasi, sia che si parli di andare in bicicletta o che si parli di rispettare i tempi nell'esecuzione, per esempio, delle consegne scolastiche. Se l'adulto dà il tempo, mette la clessidra a disposizione, oppure lo rassicura, rassicura questo bambino sull'equilibrio, sulla bicicletta, sono qui, no? Tutte queste cose messe insieme. E se lo fa l'adulto, non ha la stessa valenza dell'aiuto che il bambino riceverebbe da un suo coetaneo. Faccio un esempio per essere più chiara. E Marta ha ha 7 anni e ancora non ha imparato ad andare in bicicletta, perché la bicicletta la spaventa, non padroneggia l'equilibrio, ma non è neanche l'equilibrio quello che non riesce a padroneggiare, è proprio l'idea di non poter appoggiare i piedi per terra. Allora, in un contesto dove ci sono più bambini, per esempio al parco, questa bambina ha visto tutti gli altri che correvano in bicicletta e si divertivano un mondo. Quindi l'emozione del vedere gli altri che si stanno divertendo e il desiderio di divertirsi allo stesso modo. La sua amica si ferma e dice: perché tu non vai in bicicletta? La bambina chiaramente un po' si vergogna, ma dice: perché non sono capace. Allora dice: ti presto la mia bici, e provi a salirci sopra. E inizia questo scambio tra bambine. Dice: ma allora tu puoi fare così, ti spingo, ma tieni i piedi per terra. Insomma, nel giro di 2 giorni la bambina ha staccato i piedi per terra e ha provato, se non altro, a fare quel movimento come quello che si fa con le bici senza pedali. In qualche giorno la bambina ha imparato ad andare in bicicletta, cosa che i genitori non sono riusciti ad insegnarle per anni. Allo stesso modo, dei bambini seduti ad un tavolo stanno eseguendo i compiti e ce n'è uno lentissimo, talmente lento che ci mette il doppio del tempo a finire i compiti rispetto ai suoi coetanei. Allora il suo amico gli dice: se ti sbrighi, andiamo fuori a giocare insieme, stammi dietro, segui quello che faccio io. Adesso io faccio gli esercizi e tu mi dici se sbaglio. E anche lì, nel giro, l'insegnante ha osservato che in un lasso di tempo di 15 giorni il bambino ha ridotto notevolmente il tempo in cui eseguiva i compiti, e successivamente questa cosa ha avuto i suoi progressi, tant'è che adesso i bambini vanno a giocare insieme nello stesso momento, il che significa che i tempi si sono talmente tanto ridotti da essere uguali. È l'esempio del coetaneo che molte volte aiuta il bambino a superare alcuni limiti. Quindi l'educazione non funziona solo adulto-bambino, ma funziona anche bambino-bambino. E accostare bambini con caratteristiche diverse, che hanno paure diverse, mette i bambini nella condizione di superarle entrambi.
Prima di andare a vivere in Germania, Marco ed Elisa si sono trovati di fronte ad una domanda che tanti genitori si pongono. E cioè se l'apprendimento contemporaneo di 2 lingue possa avere un impatto negativo sullo sviluppo del linguaggio. Spesso infatti si pensa che crescere in un ambiente bilingue possa portare dei problemi da questo punto di vista. In realtà la letteratura scientifica ha da tempo confutato questa convinzione e oggi sappiamo che anzi un ambiente bilingue fin dalla nascita è un fattore estremamente positivo per lo sviluppo del cervello. Ce l'ha spiegato anche Alberto Oliverio, neurobiologo e professore emerito di psicobiologia.
Ma imparare 2 lingue contemporaneamente incide sullo sviluppo del linguaggio, ma direi in senso positivo, nel senso che senza dubbio può comportare qualche piccolo ritardo nell'acquisizione di entrambe le lingue, perché è un sovraccarico per il cervello, però è anche un'ottima ginnastica che si compie in una fase in cui i bambini utilizzano le stesse aree del linguaggio per apprendere la prima e la seconda lingua, a differenza di quanto avviene in bambini più grandi. Quindi utilizzano proprio gli strumenti più adatti per l'apprendimento linguistico. Il bilinguismo naturalmente dipende dalle lingue che si parlano. Se 2 lingue sono molto simili, c'è una sorta di confusione, diciamo. Alcuni suoni sono molto simili, per esempio tra l'italiano e lo spagnolo, ma anche a volte tra l'italiano e il francese. Mentre se i suoni sono diversi, per esempio tra l'italiano e il tedesco, l'italiano e l'inglese, il bambino differenzia più facilmente, sono 2 registri diversi e li differenzia molto bene, e questo comporta che apprenderà in simultaneo 2 procedure diverse, 2 lingue diverse. Lo apprende naturalmente, senza bisogno di sforzi, senza bisogno di apprendere le regole del linguaggio. È qualcosa che assorbe come una spugna.
Adele ha dovuto imparare il tedesco, una lingua molto diversa dall'italiano. Non è stato uno svantaggio per lei, anzi.
Tutti i bambini sono facilitati nell'apprendere una lingua diversa da quella materna, quando ciò avviene abbastanza precocemente. perché utilizzano le stesse aree che utilizzano e utilizziamo tutti noi per parlare, cioè le strutture del linguaggio. E queste stesse strutture si fanno carico della prima e della seconda lingua. Tanto più precocemente avviene questo carico, diciamo, questo utilizzo delle aree del linguaggio, tanto più semplice è la procedura di apprendimento linguistico. Man mano che passano gli anni, e soprattutto in seguito alla pubertà, non si utilizzano le stesse aree che noi usiamo per parlare la lingua materna, ma si disseminano degli isolotti di apprendimento linguistico in varie aree della corteccia, sia di quella sinistra, che è l'emisfero linguistico, sia di quella destra. Quindi l'apprendimento è un po' più gravoso, un po' più innaturale, richiede un po' più di tempo. Questo naturalmente non vuol dire che non ci siano persone che imparano benissimo una seconda lingua anche tardivamente, però in termini di semplicità, ecco, apprendere una lingua quando si hanno 5, 6, 7 anni è più facile che apprenderla quando si hanno 20 o 30. Apprendere una seconda lingua quando non si è in famiglia e quando si è piccoli è facilitato dall'essere in gruppo, dall'apprenderlo giocando, dall'apprenderlo recitando, magari associando l'apprendimento di alcuni termini a dei movimenti che simbolizzano quelle parole, che sono parole concrete naturalmente quando i bambini sono piccoli, per esempio salire e si fa il movimento del salire, scendere si fa il movimento dello scendere, prendere un bicchiere si fa il movimento del prendere. Tutte queste azioni sono memorie procedurali, come si dice, cioè sono legate alle procedure, alla motricità e in qualche modo contagiano le memorie dichiarative, quelle legate appunto al linguaggio. Quindi associare un suono, per esempio glass, bicchiere, con il prendere il bicchiere, oppure scendere, step down, oppure turn the knob, girare la maniglia e così via, facilita questo apprendimento. E se lo si fa in gruppo, questo si chiama apprendimento recitato, se lo si fa in gruppo naturalmente ha quella dimensione gioiosa che è estremamente importante per ogni forma di apprendimento infantile.
Una volta superato il problema iniziale della lingua, Elisa ci dice che ne emerge uno nuovo, legato alla nostalgia e alla malinconia che Adele manifestava nei confronti delle persone che aveva lasciato a casa.
Allora, i mesi più difficili in assoluto sono stati i primi tre. Poi ha iniziato a non piangere più, ha iniziato ad andare volentieri alla chita, però c'era ancora la malinconia dell'Italia e la difficoltà nella comprensione del linguaggio, cioè del tedesco. Dopo i sei mesi non ha avuto più nessun problema nella comprensione, magari faceva ancora difficoltà, ma non era più un problema per lei, perché lei aveva trovato comunque in ogni caso il suo modo di comunicare con i bambini della chita. La malinconia è durata più a lungo, un annetto, forse anche qualcosa di più.
Questo aspetto è importante perché ha a che fare con il modo con cui i genitori si rapportano alle emozioni dei figli. La prima reazione istintiva che si ha quando un bambino o una bambina è triste o è arrabbiato è quella di negare questa emozione, di fare in modo che scompaia, anche solo dicendo non essere triste o non essere arrabbiato. Eppure il ruolo del genitore dovrebbe invece essere quello di accogliere l'emozione, aiutare il bambino a riconoscerla, a dargli un nome e a capire come rapportarsi ad essa. Chiara Borgia è pedagogista e vice direttrice della nostra rivista Uppa Magazine.
I genitori si possono rapportare alle emozioni difficili, spiacevoli che i bambini vivono accogliendole in primo luogo, accogliendo la possibilità che i bambini possano provarle e che quindi possano sentire il dispiacere, la tristezza, la rabbia, la nostalgia, tutte queste sfumature di emozioni e sentimenti che non ci fa molto piacere vedere nei nostri piccoli, ma che è giusto e normale e fisiologico che provino e che hanno la stessa dignità e lo stesso valore di tutte le altre emozioni invece che consideriamo più belle e più piacevoli. Quindi accogliere le emozioni dei bambini che cosa significa? Significa non rifiutarle, quindi non tentare magari di distrarre il bambino proponendogli altro, o negare l'emozione, ma dai, non ti preoccupare, adesso passerà tutto, non c'è bisogno di piangere, ma come mai sei così triste, in fin dei conti è una sciocchezza, oppure proporre delle cose belle che accadranno dopo per tentare di distogliere appunto l'attenzione del bambino da quello che lui sta vivendo. In realtà questo non funziona, interrompe quello che può essere un proficuo dialogo emotivo tra genitore e bambino. I genitori devono essere accanto, soprattutto nei primi anni di vita, accanto alle emozioni dei bambini, cioè li devono aiutare a capire cosa succede quando mi sento in quel modo lì. Possono esserci solo se accettano che i loro bambini provino anche le emozioni, chiamiamole spiacevoli. Quindi io ci sono accanto a te e proviamo a starci dentro insieme. Non scappiamo fuori da questa emozione.
E allora in che modo il genitore può essere d'aiuto al proprio bambino?
La prima cosa che un genitore può fare quando vede che il suo bimbo, la sua bimba sta provando un'emozione anche particolarmente intensa, le manifestazioni poi sono tante, lo sappiamo, qualcosa può essere? Tentare un avvicinamento, quindi abbassarsi, ecco, all'altezza del bambino, cercare di incrociare il suo sguardo, un avvicinamento che sicuramente deve essere delicato. Non tutti i bimbi, per esempio, amano il contatto fisico, quando sono particolarmente arrabbiati o anche quando provano altre emozioni. Ci sono dei bambini che invece subito cercano proprio l'abbraccio, il rifugio nelle braccia del genitore. Allora questo è un equilibrio delicato che va compreso sul momento. Anche con i bimbi piccolini, quindi parliamo di bimbi anche di 2 o 3 anni, utilizzare comunque poche parole è importante. Funziona molto di più il linguaggio del corpo, l'essere molto concreti, però già dire: credo che tu sia molto arrabbiato, capisco che volevi questa cosa, forse ti senti un po' triste, e aggiungere anche: io sono qui. E farlo anche, quindi non lasciare i bambini da soli è un'altra indicazione. Anche se il bambino in quel momento rifiuta, non vuole, vuole stare magari per gli affari suoi un attimino, oppure vuole manifestare la sua emozione chissà in quale modo, però non allontaniamoci troppo. Quindi vai nella tua stanza fin quando non ti sarai calmato, non è una buona strategia. Piuttosto, se hai bisogno di me, io sono qui. È stare nelle vicinanze del luogo in cui si trova il bambino, anche se lui in quel momento non vuole che noi siamo lì accanto. Quando capita che ci siano delle separazioni improvvise da figure di riferimento importanti, innanzitutto dobbiamo dare al bambino il tempo per elaborare il cambiamento. Cosa potrebbe suscitare il cambiamento? Potrebbe suscitare una varietà di emozioni. Non sappiamo cosa il bambino, come il bambino interpreta la nuova situazione, perché mi hai lasciato, perché queste figure non ci sono più. E allora la separazione, il distacco può dar luogo, ecco, a varie manifestazioni emotive. Quindi innanzitutto dare tempo al bambino, non aver fretta, dare tempo di veramente di sperimentare, di vivere queste emozioni con calma, e anche un tempo per trovare un nuovo modo, una nuova modalità di questa relazione, che se continua a vivere però con nuove, appunto, in un modo diverso da prima. Non dobbiamo sicuramente cancellare nulla mai del passato. Qualunque cambiamento o trasformazione avviene nella vita della famiglia o dei bambini, quello che si è vissuto prima deve continuare ad avere un valore. Quindi mai metterlo dentro una scatolina, far finta che non esista. Se il bambino non ne parla, si vede che in quel momento non ha, ecco, ha più difficoltà a farlo, o ha bisogno di concentrarsi su altro. Questo non significa che noi ogni tanto possiamo riprendere insieme a lui dei ricordi, delle memorie, e farne valore, e aiutarlo poi con pazienza a trovare nuove strade per elaborare quella relazione, che ovviamente assume un significato diverso visto che la vita del bambino si è trasformata ed è cambiata.
Abbiamo chiesto ad Elisa se l'esperienza che ha vissuto con Adele fosse servita a diventare una madre più competente. se avesse capito qualcosa che poteva essere utile in futuro.
La competenza che abbiamo acquisito, secondo me, è quella di capirla, cioè capire il suo momento di difficoltà e aiutarla in qualche modo a trovare da sola il modo per superarla. E di cercare di ascoltarla, a volte con molta fatica perché i bambini parlano molto poco e quindi anche Adele non ama tanto parlare, quindi riuscire a trovare, no, il modo per fargli dire le cose, per farla spiegare e tutta una serie di cose, quello devo dire che abbiamo acquisito una competenza, ecco, cioè nell'empatia nei confronti di nostra figlia.
In questa storia quindi la parola chiave è empatia. L'empatia necessaria perché Elisa e Marco possano capire la situazione di Adele, ma anche quella di Loneke, che ha sentito il bisogno di prendersi cura della propria compagna di classe. La Treccani definisce l'empatia come la capacità di comprendere lo stato d'animo di un'altra persona in modo immediato, di mettersi quindi nei panni dell'altro. È un'abilità centrale nel rapporto fra genitori e figli e fra le persone in generale, eppure troppo spesso viene data per scontata. L'empatia è invece una capacità e come tale va appresa. Per farlo bisogna provare, provare e provare ancora. E la storia di Adele ce lo ha mostrato. E se è vero, come abbiamo scritto tante volte, che a educare un bambino è l'esempio più che le parole, abbiamo ragione di sperare che anche Adele svilupperà la capacità di mettersi nei panni dell'altro e di trasmettere oltre questo atteggiamento, che è proprio ciò che ci rende umani. Alla prossima! Avete ascoltato Houston Abbiamo un Bambino, il podcast di UPA che racconta le incredibili capacità nascoste di ogni genitore. UPA Magazine è l'unica rivista per i genitori indipendente senza pubblicità. Puoi sostenere il nostro progetto abbonandoti oppure acquistando uno dei nostri libri su shop.upa.it. Houston Abbiamo un Bambino è scritto da Miriam Lepore e prodotto da Lorenzo Calia. Il fonico di studio è Fabio Cucculelli. Se questo podcast ti è piaciuto, se vuoi dirci la tua o raccontarci la tua storia per la prossima stagione, scrivi a podcast@uppa.it.